frutto dello Spirito è benevolenza. Qualche altra traduzione dice benignità. Frutto dello Spirito. La nostra attenzione, anche guardando questo aspetto del dono di Dio che riceviamo, la benevolenza, la nostra attenzione rimane impegnata a contemplare Dio Padre, perché lo Spirito Santo porta in noi il contenuto dell'amore di Dio, o dell'amore che è Dio. Dio è buono, Dio è misericordioso, egli vuole il bene dell'uomo. Questo è l'aspetto che viene espresso dalla parola che noi traduciamo benevolenza. Dio vuole il bene dell'uomo. E naturalmente, visto che l'uomo è peccatore, allora questo aspetto dell'amore di Dio ci fa ancora più impressione, perché potremmo dire Dio vuole il bene del peccatore. Dio vuole il bene di colui che gli disubbidisce, di colui che gli volta le spalle. Quindi noi vediamo questo aspetto dell'amore di Dio rivolto a noi che siamo immeritevoli, non la meritiamo la bontà di Dio. Per quanto sta in noi, come conseguenza dei nostri comportamenti o dei nostri pensieri, dei nostri modi di essere, meriteremmo condanna. Allora, trovandoci in questa situazione, vediamo come la volontà di Dio, come il cuore di Dio, è veramente dolce, buono. Lui è desideroso sempre di essere amico dell'uomo, non solo desideroso, lo è realmente. Mantiene amicizia verso l'uomo, sua creatura. Questa benevolenza di Dio la possiamo constatare nella storia biblica, anzitutto, così come è narrata nei fatti che sono successi al popolo di Israele. Ma questa benevolenza di Dio potremmo anche, volendo, osservarla nella storia di tutti i popoli, anche del nostro popolo. E poi la possiamo osservare anche nella nostra storia individuale. Ogni persona nella sua vita può fare esperienza e la fa, può accorgersi della benevolenza di Dio. Per il popolo di Israele vediamo la sua benevolenza continuamente, in pratica tutta la Sacra Bibbia è un narrare la bontà di Dio verso un popolo testardo e ribelle, un popolo di peccatori. Basterebbe leggere i capitoli che riguardano l'uscita del popolo dall'Egitto, il cammino nel deserto. È una storia dove la benevolenza di Dio vince sempre. Potremmo guardare questa benevolenza anche quando Davide pecca, e pecca in una maniera molto grave. Dio non toglie la sua grazia dalla sua casa, rimane fedele a quello che ha detto, nonostante che l'uomo, che il suo eletto Davide, sia peccatore, e così tante altre volte. Verso tutti i popoli, verso anche il nostro popolo, anzitutto il fatto che esista nella storia un popolo di Dio in mezzo ai popoli pagani, anche questa è benevolenza di Dio verso tutti i popoli, perché ai popoli Dio dà come dono un piccolo popolo che è suo, che porta l'annuncio della presenza di Dio come padre, lo porta a, è destinato questo popolo a portarlo a tutti gli altri popoli. Poi potremmo vedere ancora nella Sacra Scrittura Giona che è mandato agli abitanti di Ninive, che non è una città di Israele ma è fuori. Quindi Dio vuole il bene anche di questi. E poi ancora, se guardiamo il nostro popolo attuale, nonostante i gravi peccati commessi lungo la sua storia, popolo italiano, tanto per dirne uno, nonostante le gravi deficienze, le gravi disobbedienze a Dio, non solo del passato, ma anche di oggi, Dio non lo distrugge questo popolo, continua a suscitare in esso movimenti di salvezza che portino nuovamente tutti a guardare a Dio con amore. E poi la benevolenza di Dio la sperimentiamo personalmente, così come è narrata nella vicenda di Adamo, che è un po' la vicenda di ogni uomo. Dopo il peccato, dopo la ribellione, Adamo si nasconde e Dio non va a dirgli: Adamo, che cosa hai fatto? Dio non guarda anzitutto l'azione dell'uomo, il male che l'uomo ha operato, ma Dio vuole incontrare ancora l'uomo perché ha ancora speranza. E allora dice: Adamo, dove sei? Come dire, a me preme la tua vita, la tua persona. La benevolenza di Dio si esprime nel voler tirar fuori Adamo dal nascondiglio, dall'oscurità, dalla tenebra dove lui si è ficcato. E questa benevolenza di Dio l'abbiamo sperimentata e la sperimenteremo ancora anche noi nella nostra vita personale, perché se siamo ancora vivi è segno che Dio ha avuto tanta bontà nei nostri confronti, perché noi non meritiamo di essere ancora vivi. Di solito quando qualcuno, a qualche persona giovane capita una malattia, lui dice: ma cosa ho fatto che da meritarmela? Proprio perché pensa ad essere un santo. E invece quando siamo sani non diciamo mai: cosa ho fatto da meritarmi la salute, da meritarmi la vita, d'essere ancora vivo. Non abbiamo fatto proprio niente, è Dio che ci mostra la sua benevolenza. La concretizzazione più grande, più bella, più profonda della benevolenza di Dio per l'uomo, dell'amore di Dio per l'uomo peccatore, è Gesù. Pace in terra agli uomini che Dio ama, oppure agli uomini della buona volontà di Dio. Quando diciamo agli uomini di buona volontà non vuol dire che avranno pace solo quelli che ci mettono tanta volontà, ma la buona volontà è quella di Dio. Pace in terra agli uomini, cioè agli uomini che sono amati da Dio, Dio vuole per loro, quindi per tutti gli uomini, vuole pace, vuole condividere le sue ricchezze. E questa pace è annunciata sopra la grotta di Betlemme. Viene annunciato questo dono con la venuta di Gesù. È lui la benevolenza di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Quindi Gesù, che muore in croce, che è venuto come uomo per andare al Calvario, poi alla fine, è l'espressione concreta, pratica, dell'amore del Padre per i peccatori, per il mondo. Quindi è la benevolenza, la concretizzazione della benevolenza di Dio. Il suo regno non avrà fine, sempre di Gesù. Quindi una benevolenza, quella di Dio, che continua per l'eternità. E Gesù stesso dice: sono venuto per rendere testimonianza alla verità. La vita di Gesù è il modo più adatto per mostrare agli uomini la verità, cioè che Dio è amore. Questa è la verità. Il termine greco che noi abbiamo tradotto adesso con benevolenza o benignità è una parola che di per sé vuol dire, almeno all'inizio, vuol dire qualcosa che è adatto per. Ora Gesù è adatto per manifestare il volto di Dio, l'amore di Dio. Lui è buono in questo senso. È proprio lui il più adatto per manifestare l'amore di Dio. Quindi è lui la benevolenza eterna di Dio. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gesù è adatto a mostrare, ma non solo a mostrare, anche a donare la benevolenza del Padre, l'amore del Padre, la bontà del Padre. Questa bontà del Padre Gesù la racconta con le varie parabole, soprattutto quelle tre raccolte da San Luca nel capitolo 15. La parabola della pecora perduta, dramma perduta, e quella del padre fedele o del figliol prodigo. Lì in queste parabole Gesù racconta la benevolenza di Dio. Dio vuole veramente il bene. Dio vuol donare vita e pace e gioia all'uomo che non ce l'ha e anche a quello che l'ha rifiutata, come figlio al prodigo. Gesù racconta quindi la benevolenza di Dio con le parabole, con gli insegnamenti, quando dice che il Padre è buono con tutti, coi buoni e coi cattivi, fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù racconta, insegna come Dio è buono, dolce e ha pensieri di salvezza. Proprio come dicevano anche i profeti, i pensieri di Dio non sono pensieri di sventura, ma di pace e di bontà. Anche ai discepoli, in maniera ancora più chiara, durante l'ultima cena Gesù dirà: non vi dico che pregherò il Padre per voi. Come dire, non è neanche necessario, perché il Padre stesso vi ama. Ecco come Gesù con questa parola ci mostra chiaramente la benevolenza di Dio, del Padre. E poi Gesù stesso, durante la preghiera del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dice ancora come è lui Gesù, la sua persona, la benevolenza di Dio. Quando dice: tu, Padre, gli hai dato potere al tuo figlio, a me, hai dato potere sopra ogni uomo, perché gli dia la vita eterna agli uomini. Quindi Gesù è l'amore di Dio concreto attraverso il quale Dio dà la vita eterna agli uomini, quali quelli che sono peccatori, perché lo sono tutti. Ecco come Dio vuole il bene degli uomini. E poi ancora vediamo come Gesù non solo racconta o insegna, ma realizza la benevolenza di Dio. Se guardiamo quanto avviene sul Calvario, quanto capita al ladrone o al centurione, e poi più avanti lungo la storia, San Paolo, eccetera, fino a noi, come attraverso Gesù noi riceviamo l'effetto della buona volontà del Padre, della sua benevolenza. Questa bontà e benevolenza di Dio viene trasmessa anche a noi dallo Spirito Santo. Frutto dello Spirito è benevolenza. E allora cosa succede quando noi riceviamo Spirito Santo? Che anche noi diventiamo persone adatte, persone buone nel senso che diamo noi in dialetto a questa parola. Quando diciamo io son buono, lo diciamo sempre, son bon di farla tal cosa, cioè sono capace. La mia vita è adatta per far questo, la mia intelligenza è capace di farla tal cosa. Cioè l'uomo raggiunto dallo Spirito Santo è adatto a che cosa? A manifestare l'amore, la bontà, la benevolenza del Padre. Quando noi abbiamo Spirito Santo siamo adatti, diventiamo capaci, non per nostra capacità, ma per quella dello Spirito di Dio, a vivere, a manifestare e a donare la benevolenza del Padre. Ora questa parola benevolenza, essere adatti, essere buoni, nel senso di essere capaci, si dice in greco Christos o Christotes. E sentite la somiglianza che ha questa parola con la parola Cristo. Per cui c'è un codice degli Atti degli Apostoli che in quei passi in cui gli Atti degli Apostoli dicono il termine cristiani, cristianoi, per esempio a Antiochia, i discepoli furono chiamati per la prima volta cristiani, cristianoi. C'è un codice che non dice cristianoi, ma cristianoi. Da questa parola qui. Ma questa parola poi è adoperata anche da alcuni padri della Chiesa, soprattutto nelle chiese di Siria. I cristiani si chiamano cristianoi, quelle persone che sono adatte, che sono capaci a manifestare la bontà di Dio. Anzi, in Siria, nei documenti antichissimi di questa chiesa, anche il termine Christos, Cristo, non è adoperato tanto quanto Christos. Gesù Cristo è colui che è buono, che porta a noi la vita di Dio, che è adatto per questo, per trasmetterci la ricchezza del Padre. Quindi lo Spirito Santo rende l'uomo adatto a manifestare il volto di Dio, a manifestare la bontà di Dio. Attraverso lo Spirito Santo l'uomo diventa, potremmo dire, come Dio. Anzi, ancora di più, Dio si serve dei discepoli di Gesù che hanno ricevuto lo Spirito, Dio si serve di loro per manifestarsi e per raggiungere tutti gli uomini, per far arrivare agli uomini la sua bontà, il suo amore, per farlo arrivare ai peccatori. Così i cristiani diventano Vangelo vivente. La vita del cristiano diventa un Vangelo, l'annuncio che Dio è buono, e che Dio è buono con i peccatori. Nella vita dei martiri diventa molto chiaro e limpido. I cristiani diventano l'annuncio della bontà di Dio, non solo un annuncio, ma anche la vita del cristiano in mezzo al mondo è sale, è luce, quindi è qualcosa che diventa utile al mondo, buono per loro, per tutti, che fa nascere delle cose belle, gradite a tutti. Basta che pensiamo alla vita di tanti santi, anche di tanti cristiani, come in mezzo a situazioni di disagio, di disperazione, di necessità grandi, come queste persone sono state veramente salvezza, bontà, come si può dire, manifestazione chiara di amore per loro. Pensiamo ai santi che hanno fondato ospedali o orfanatrofi o case di cura, di accoglienza per tutti i bisogni di questo, di questa terra, delle nostre società. I cristiani sono i cristiani che vivono nello Spirito Santo, diventano adatti proprio a mostrare, a portare nel mondo l'amore che Dio ha per tutti i peccatori, l'amore fedele del Padre e del Figlio al Prodigo. Quindi il cristiano che riceve Spirito Santo è quello che ci vuole per l'umanità, per gli uomini. Non importa se poi gli uomini o alcuni di essi lo rifiutano. Lui è proprio quello che ci vuole. Dicano tutti quel che vogliono, è ciò di cui il mondo ha bisogno. Se non ci fosse il cristiano, l'umanità, o diciamo la società, non conoscerebbe la bontà, l'amore, la misericordia di Dio. E oggi lo vediamo forse di più ancora che in tempi passati. Se non ci fossero dei cristiani in mezzo alla società, si sentirebbe sempre soltanto parlare di vendetta e di colpe e di lotte, eccetera. Quindi il cristiano è proprio la persona adatta, quello che ci vuole, per mostrare a tutti che Dio è capace di aver misericordia e ce l'ha. E se non ci fosse il cristiano nella società, questa società penserebbe che Dio è nemico dell'uomo, penserebbe che Dio è da non fidarsi troppo. Ed è quello che avviene e che si manifesta col sorgere di tante sette e gruppi religiosi che vedono Dio un po' distante dall'uomo, ed è l'uomo che deve costruirsi la salvezza perché non c'è da fidarsi di Dio. In fondo il sorgere di tante sette al giorno d'oggi è proprio un segno che gli uomini non si fidano di Dio, vogliono costruirsi la propria salvezza. Quindi il cristiano, se non ci fosse il cristiano, saremmo tutti in questa disperazione, disperati a cercare di costruirci la nostra salvezza. Allora il cristiano è quello che ci vuole per conoscere Dio, così come Lui veramente è. allora potremmo dire che il cristiano diventa un terzo paraclito. Gesù aveva parlato di un altro, cioè di un secondo paraclito. Lui è il primo, Gesù. Uno è chiamato a stare accanto all'uomo, ma poi c'è un altro paraclito, ed è lo Spirito Santo. Adesso non so se dico troppo a dire che il cristiano che ha ricevuto Spirito Santo è come un terzo paraclito, cioè è ben lo Spirito Santo sempre il paraclito, ma il cristiano diventa anche lui consolatore, diventa anche lui un rivelatore di Dio, uno che guida alla verità. Anche il cristiano diventa un assistente dell'uomo d'oggi che non conosce, che non vede il vero volto del Padre. Quindi il cristiano che sa di essere così manifestazione di Dio, della sua bontà, non può rinunciare a star vicino all'uomo. Il cristiano non può rinunciare a stare nel mondo. Gesù aveva detto proprio ai suoi, al Padre nella sua preghiera per i discepoli: non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di custodirli dal maligno. Quindi i discepoli possono e devono restare nel mondo perché sono loro il sale del mondo, la luce del mondo, sono loro che manifestano il volto di Dio. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. È come dire: voi cristiani siete buoni a realizzare la salvezza di Dio, siete adatti a portare agli uomini questa grande notizia, che Dio vuol bene ai peccatori. Chi riceve Spirito Santo, naturalmente, quel cristiano che vive nello Spirito, perché è frutto dello Spirito questa benevolenza, questo essere adatti a manifestare la benevolenza di Dio. È lo Spirito Santo che rende adatti, buoni, risplendenti dello splendore di Dio. Quindi non ci basta credere con la nostra mente, ma proprio ricevere nel nostro cuore il soffio di Gesù, vivere l'intimità con Lui, lasciarci trasformare il respiro. Ecco, noi dovremmo essere veramente contenti nel sapere questo fatto, che lo Spirito Santo ci rende capaci e adatti a manifestare Dio. Gesù l'aveva detto con un altro termine quando aveva chiamato lo Spirito Santo Spirito di verità. Lo Spirito di verità è lo Spirito che rende la nostra vita verità, cioè manifestazione del vero Dio, manifestazione della vera vita, della vera realtà, manifestazione dell'amore. Lo Spirito Santo ci rende verità, cioè testimoni dell'invisibile, ci rende luce, ci rende rivelatori di Dio, non solo segni, ma anche strumenti della manifestazione di Dio. In noi, nella nostra vita, Dio si manifesta. Diventiamo sacramento, noi stessi, la nostra vita, segno e strumento dell'amore di Dio per gli uomini. Quindi noi cristiani diventiamo presenza del Dio buono, amico degli uomini. Diventiamo pane per la forza e per la vita dell'uomo. Diventiamo vino per la gioia. Diventiamo acqua per la sete degli uomini. Noi adatti ad essere Dio nel mondo. Una prova grossa, però è vera. Ma non perché noi siamo Dio, ma perché lo Spirito Santo abita in noi. Quando noi lo riceviamo, siamo adatti affinché il mondo veda qualcosa di Dio, ascolti la voce di Dio e gusti la dolcezza di Dio. Nel Salmo che dice «Gustate, vedete com'è buono il Signore», quel buono, l'ebraico, di quel quella parola buona in ebraico è stata tradotta in greco con il termine Christos, proprio questo termine. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Noi, attraverso lo Spirito Santo, diventiamo buoni di quella bontà di Dio. Per cui il mondo che è fortunato di avere la nostra vita in mezzo adesso, può gustare attraverso di noi la bontà di Dio. Allora il nostro compito o impegno, oppure la nostra gioia, quale sarà? Quella di ricevere Spirito Santo. Non dobbiamo fare nient'altro, non dobbiamo cercare di essere buoni o di essere adatti, ma solo di ricevere lo Spirito Santo. Allora diventiamo adatti a manifestare il volto di Dio. Ricevere lo Spirito Santo, e noi sappiamo che lo riceviamo da Gesù, è Lui che lo soffia sui discepoli, per questo ancora staremo insieme con Lui, alla Sua presenza. Cercheremo che la nostra vita diventi sempre più uno stare accanto e insieme a Gesù. In quel momento riceviamo il suo soffio che ci trasforma e ci rende adatti a quello che Dio vuol fare nel mondo. In questa luce potreste leggere anche il Salmo 8. Vedete come questo Salmo proclama la grandezza dell'uomo. Grandezza perché Dio lo fa grande, e perché mai? Ecco che abbiamo capito un pochino. Benediciamo il Signore.
Benediamo il Signore.